Massimo Biffa, signor Presidente, nell'interesse di Massimiliano Di Bernardini. Quando vuole posso iniziare. Grazie. Perfetto. No, no, pensavo che lei desiderasse attendere il pubblico ministero. Signor Presidente, signori della Corte, io vi ho promesso circa un'ora fa un intervento sintetico e penso di mantenere la promessa. Penso di mantenere la promessa, in questo sarò agevolato. E in questo sarò agevolato da due circostanze. Una prima, ho redatto una memoria difensiva che depositerò alla fine del mio dire. E in questa memoria difensiva, mi auguro in maniera chiara, sono illustrate tutte le ragioni del mio assistito. E questa è una prima circostanza che mi induce alla sintesi. Una seconda circostanza che mi induce alla sintesi è che questa mattina, prima della pausa delle ore 12, ha parlato un collega di questo foro che ha illustrato degli argomenti che sono degli argomenti in buona parte sicuramente simili o comunque utili anche alla posizione di Massimiliano Di Bernardini. Quindi non ritengo utile ritornare su questi temi. Su temi, a mio avviso, già correttamente illustrati ed illustrati in maniera persuasiva. Desidero iniziare il mio intervento con un omaggio al pubblico ministero, ma omaggio in che senso? Omaggio nel senso che sicuramente l'atto di appello che ha redatto è un atto di appello che dimostra un grandissimo impegno una grandissima attenzione a questo processo. Impegno e attenzione che in tutte le pagine dell'atto di appello si rilevano. Però, c'è un però, è un atto di appello, secondo me, che si presta a una censura. La censura qual è? È quella che il pubblico ministero si è fatto condurre, direi quasi si è fatto prendere la mano, da un pregiudizio, da una sua idea, che è un'idea che ha portato avanti sia nel corso del giudizio di primo grado, sia ancor di più è espresso nell'atto di appello. E cioè che l'opera della polizia che è intervenuta alla scuola Diaz sia un'opera pianificata a tavolino, sia un'opera che, dico io, quasi di rappresaglia. E a mio avviso, con questo pregiudizio, con questa lettura prodromica e indimostrata nell'atto di appello, ha perso di vista alcune posizioni peculiari, come io ritengo sia peculiare la posizione del mio assistito. Di questa peculiarità ho ragione di darvene conto e di dimostrare perché è una posizione peculiare. Nell'atto di appello il pubblico ministero menziona la posizione del mio assistito e la menziona in termini negativi. Sebbene ho compreso i contenuti dell'atto di appello, l'appellante ritiene che il comportamento del Di Bernardini sia una causa dell'ingresso, chiamiamolo così, delle forze dell'ordine alla scuola Diaz. Perché il comportamento del Di Bernardini si pone come una sorta di causale creata artatamente per poter entrare alla scuola Diaz. Cosa intendo dire? Per uscire fuori di metafora. Intendo dire che quelle pagine dell'atto di appello, ma le pagine del processo, le pagine della sentenza, che si occupano dell'aggressione che ha subito la pattuglia diretta dal mio assistito il giorno 21 luglio del 2001, era un'aggressione assolutamente o inesistente o comunque di minor valore e di minor importanza di quella invece rappresentata dal Di Bernardini. Io su questo primo asserto dell'appellante, dico che sfuggono all'appellante numerosi testimoni, tanti testimoni, che sono stati sentiti nel corso del dibattimento di primo grado, e sono testimoni che francamente è difficile tacciar di compiacenza nei confronti degli imputati, è difficile tacciar di compiacenza nei confronti del Di Bernardini. Penso alla deposizione di Paoletti, Maria Rosa, penso alla deposizione di Tumiati Giuseppe, penso alla deposizione di Giovini Marco. Le indicazioni ve le sto dando veloci, signori della Corte, ma nella memoria troverete puntualmente citate testimonianze e contenuti di testimonianze. Ebbene, se il signor Pubblico Ministero appellante avesse tenuto conto di queste testimonianze, che sono sicuramente di segno contrario, opposto, speculare all'asserto dell'appellante, se avesse tenuto conto di queste testimonianze, dicevo, non avrebbe potuto concludere come ha concluso in punto di un'artata causale. Tra le artate causali per entrare alla Diaz ci sarebbe stata questa presunta, ad avviso dell'appellante, aggressione alla pattuglia diretta dal mio assistito. Quindi è un'affermazione faziosa, ma adopera il termine fazioso non certo in senso offensivo, ma in senso di parte. Vuole dimostrare una tesi, e per dimostrare una tesi l'appellante è frettoloso sulla lettura di dati di istruttoria dibattimentale come quelli che vi ho segnalato. Ancora, l'appellante assume esservi da parte del mio assistito una partecipazione a una sorta di riunione deliberativa che secondo l'appellante sarebbe esistita, e in cui si sarebbe proprio deliberato di dare una punizione, di dare un segno a coloro che avevano creato quell'atmosfera drammatica in Genova nel luglio del 2001, e per dare un segno a costoro bisognava entrare con vigore alla scuola Diaz. Tutto questo sarebbe stato pianificato a tavolino, secondo l'appellante, e a questa pianificazione avrebbe partecipato il mio assistito. Ebbene, a prescindere che la sentenza questo ovviamente lo nega, e lo nega in maniera ferma, e cioè che il mio assistito era completamente estraneo a riunioni all'interno della questura in cui si sarebbe deciso alcunché, però l'appellante eccepisce la non persuasività e la non correttezza sul punto della sentenza. Però c'è un però. L'appellante dimentica delle testimonianze sul punto delle riunioni che sarebbero avvenute in questura quel giorno, e sulla partecipazione a queste riunioni l'istruttoria dibattimentale ha detto qualcosa, e l'istruttoria dibattimentale ha parlato per bocca di alcuni testimoni, penso a Fiorentini Giovanni, penso anche a Colucci Francesco, che ha parlato di due riunioni in cui la riunione importante, secondo il testo Colucci, sarebbe stata la seconda, dove pacificamente era assente il De Bernardini. Penso alla testimonianza di Anzolino Andrea. Tutti questi testi, ancora una volta, sono puntualmente citati nella memoria, e voi non avrete difficoltà, già ricordate bene le carte processuali, ma non avrete difficoltà a ritrovarli con facilità. Se l'appellante avesse tenuto presente queste circostanze di istruttoria dibattimentale, queste deposizioni, non sarebbe pervenuto all'assunto di una intraneità del mio assistito in un momento deliberativo. Questo è un vizio dell'appello. Ma fuor di critica all'appello e ai contenuti dell'appello, quali sono gli elementi che a mio avviso militano per Massimiliano Di Bernardini, ma che vanno addirittura al di là di una condivisione di quelli che sono gli argomenti utilizzati dalla sentenza per assolverlo? Sono, direi, degli argomenti residuali, neppure pregnanti come quel che pur sono, a mio avviso, pregnanti quelli della sentenza nel momento in cui l'assolve. Ci sono degli argomenti residuali che militano a suo favore e dimostrano la sua buona fede. Di che parliamo? Parliamo ad esempio dell'accusa principale che tutto muove, vi è stato già detto questa mattina, lo sapete bene, l'accusa principale che tutto muove è l'accusa di falso. Da questa accusa di falso si snocciolano quelle accuse, non certo secondarie in un'ottica penalistica, ma sicuramente in un'ottica logica secondaria, come l'accusa di calunnia, come l'accusa di arresto illegale, l'iniziale abuso di ufficio. E uno dei punti salienti della contestazione di falso qual è? Uno dei punti salienti è che la falsità avrebbe riguardato il verbale di perquisizione e di sequestro, pure a firma del mio assistito, con riferimento a una violenta resistenza presso la Diaz e a un fitto lancio di pietre al momento dell'ingresso della polizia alla Diaz. Non mi soffermo su questa circostanza, che pure è una circostanza fondamentale nel processo, direi è uno dei noccioli del processo, ma su questa circostanza tanto già è stato detto, e bene è stato detto, questa mattina. Io in un'ottica direi quasi residuale su questa circostanza vi segnalo, signori della Corte, quanto segue. È pacifico, perché neppure l'appellante contrasta quel che sto dicendo, che Massimiliano Di Bernardini non era all'ingresso della Diaz nel momento in cui sono entrate le forze dell'ordine. Questo direi è un dato pacifico e incontrovertibile. Anche sul punto la memoria si diffonde. Nel momento in cui firma il verbale su questa circostanza, è chiaro che è un affidamento che costui fa nei confronti dei colleghi. Senza scomodare la teoria, che pur condivido, di quell'atto come atto complesso, e anche questo già è stato detto bene questa mattina, e io condivido quelle considerazioni in punto di diritto mutuate dal diritto amministrativo, ma senza riprendere quelle considerazioni e fermandosi in un piccolo, direi, orticello penalistico, pacificamente firma un verbale rispetto a questa circostanza non era presente e tutto il processo, tutta l'istruttoria dibattimentale milita in tal senso, è un affidamento che un ufficiale di polizia giudiziaria fa nei confronti dei propri colleghi che gli dicono essersi verificate le cose in quel modo. E questa firma è una firma di buona fede e non può essere considerata un dato sintomatico di un'attestazione falsa. Questo è il primo parametro, a mio avviso, di falsità. Secondo parametro di falsità è che all'interno della Diaz sarebbero avvenute delle violente collutazioni, delle zuffe, delle aggressioni. Anche questo è un momento fattuale, direi pacifico, che Massimiliano Di Bernardini non era all'interno della Diaz al momento, chiamiamola così, di bonifica della Diaz, al momento della messa in sicurezza, cioè quel momento iniziale che è subito succedaneo all'irruzione della polizia alla Diaz. Ebbene, Massimiliano Di Bernardini non c'era. Anche con riferimento quindi a questa attestazione che egli fa firmando il verbale di perquisizione e sequestro, valgono le considerazioni di buona fede che ho fatto poc'anzi. Come vale il fatto che si firma anche avvalendosi, e questo lo dirà Di Bernardini davanti al pubblico ministero dove renderà numerose dichiarazioni, Di Bernardini firma avvalendosi anche della relazione Canterini, che non si vede la ragione per la quale egli doveva tenere in non cale, non si vede la ragione per la quale egli avrebbe dovuto non considerare, non si vede la ragione per la quale egli avrebbe dovuto sospettare di non perfetta correttezza. Come vedete, sono tutte considerazioni giuridiche residuali e sono tutte considerazioni giuridiche che militano per la buona fede del mio assistito. Terzo e ultimo parametro della falsità del verbale è il momento in cui nel verbale attribuisce a coloro che erano all'interno della Diaz di possedere e di adoperare armi improprie che poi sono state sequestrate. falsa attestazione nell'ottica della contestazione, nell'ottica di appello, dell'appello del pubblico ministero, estremamente importante, perché poi da questa contestazione vengono a catena le ulteriori contestazioni del secondo delitto contestato e poi del terzo delitto contestato. Ebbene, io cito, ma già questa mattina vi sono state citate, numerose deposizioni circa la giornata del 21 luglio del 2001, che in istruttoria dibattimentale sono venuti dei testi, francamente non certo tacciabili di simpatia nei confronti delle forze dell'ordine, non certo tacciabili di connivenza nei confronti delle forze dell'ordine, ma testi, sembra, del tutto attendibili, che hanno detto che in quella giornata alla Diaz sono entrati giovani vestiti di nero, sono entrati giovani vestiti di nero con armi improprie. E allora, se questo dato di istruttoria dibattimentale, se questo dato di prova rappresentativa è un dato corretto, e signori della Corte lo è, ancora una volta noi ci troviamo sul punto a un'attestazione del Di Bernardini che è un'attestazione di buona fede, un'attestazione corretta. Anche perché è un'attestazione che fa comunque riferimento come corollario alla relazione Canterini. Quindi ancora una volta a me sembra che non si possa assolutamente sospettare di falsità le attestazioni del Massimiliano Di Bernardini nel momento in cui egli firma il verbale. Detto questo, su quelli che sono a mio avviso i tre importanti parametri di falsità secondo la contestazione del verbale di perquisizione e sequestro, veniamo un po' a quello che è un po' il momento importante del processo per Massimiliano Di Bernardini. Veniamo un po' a quello che è il momento significativo che non è certo sfuggito all'appellante, e faccio riferimento implicito alla nota vicenda delle Molotov. La nota vicenda delle Molotov è stata utilizzata in un'ottica di contestazione da parte del pubblico ministero, sia con riguardo alla contestazione di delitto contro la fede pubblica, sia con riguardo alla calunnia. Io sul punto non ripeto ancora una volta quanto già sentito in quest'aula questa mattina, ma vi segnalo le dichiarazioni del mio assistito nella fase investigativa avanti al pubblico ministero. È tutta una discussione che vuole illustrarvi la personalità del Di Bernardini e vuole illustrarvi il comportamento di buona fede che egli ha avuto, sia al momento del fatto, quindi sia la sua condotta in quel benedettissimo luglio del 2001 in Genova, sia la sua condotta processuale, che direi più che condotta processuale, per quel che vi dirò da qui a poco, condotta nella fase delle investigazioni. Egli è in palese buona fede. Signori, avete acquisito, anzi per meglio dire, i vostri colleghi del primo grado hanno acquisito le dichiarazioni rese dal Di Bernardini nella fase investigativa. Perché sono state acquisite? Sono state acquisite perché il Di Bernardini non ha partecipato all'udienza dibattimentale. Perché non ha partecipato all'udienza dibattimentale? Non ha partecipato all'udienza dibattimentale non per sua scelta, perché la sua situazione di salute era drammatica, è migliorata, anche se è di poco migliorata. Voi troverete in tutto quel coacervo di atti processuali, in tutto quel coacervo di foglie e foglie di carta, troverete una copiosa documentazione medica che riguarda che cosa? Che riguarda la capacità processuale del Di Bernardini. Si è posto il problema nel corso del giudizio se il Di Bernardini avesse o meno capacità processuale. Perché? Ed apro una parentesi che può essere inutile, ma a mio avviso non è inutile, per spiegarvi il perché si è presentato una sola volta a interloquire con l'autorità giudiziaria. E il suo interlocutore, autorità giudiziaria, è stato il signor pubblico ministero e non il giudicante. Proprio perché ha avuto un incidente drammatico, questo incidente drammatico l'ha tenuto in coma per mesi, mesi e mesi, è uscito dal coma, purtroppo non è ritornato a essere quello che era. E si è posto, in ragione di quello che vi sto dicendo, si è posto un problema di capacità processuale. Ci sono state delle consulenze, non mi ricordo se addirittura oltre a delle consulenze ci sono delle perizie vere e proprie, quindi disposte dall'autorità giudiziaria, e voi troverete questo quadro drammatico da un punto di vista di salute del Di Bernardini, lo troverete in Atti. Vi dico questo solo non certo per piaggeria o per evidenziarvi una situazione drammatica personale del mio assistito. Vi dico questo a, tra virgolette, giustificazione del perché non si è presentato in dibattimento in primo grado a esporre le sue ragioni, mentre ciò ha fatto innanzi al pubblico ministero. Ciò ha fatto innanzi al pubblico ministero perché davanti al pubblico ministero stava bene, l'incidente purtroppo è avvenuto dopo i numerosi interrogatori che egli ha vissuto con il signor pubblico ministero. Detto questo, e chiusa la parentesi, desideravo segnalarvi, ma voi troverete contezza di quel che vado dicendo nelle dichiarazioni investigative del Di Bernardinis, del Di Bernardini, che è stato il primo a parlare delle Molotov. Il primo a parlare delle Molotov all'interno della Diaz è stato il Di Bernardini. In un certo qual modo il primo a lumeggiare la posizione del Troiani, a prescindere dal video, è stato il Di Bernardini. Il primo a descrivere la busta contenente le Molotov è stato il Di Bernardini. Egli dichiara di aver in buona fede portato Troiani da Caldarozzi. Ed è grazie a Di Bernardini che descrive la persona vicino a Troiani. È grazie a Di Bernardini che si arriva a Burgio. Questa non è assolutamente un volersi scrollare di dosso delle responsabilità e dire se ci sono le responsabilità sono degli altri. Questo è solo per darvi la cifra psicologica di colui che collabora, come è suo dovere funzionale, dato l'attività che svolgeva per quelle ragioni di salute che vi ho detto, che collabora come deve collaborare con l'investigatore, cioè col pubblico ministero. Tutte le cose dette dal Di Bernardini, noi abbiamo avuto contezza e voi avrete contezza della giustezza di quel che ha detto, perché ci sono i video. Dai video emerge come prova inconfutabile che tutto quel che ha detto il Di Bernardini era vero. È o non è una dimostrazione di buona fede? È o non è un comportamento che non può non riverberarsi come comportamento successivo alla condotta delittuosa contestata? È un comportamento che non può non riverberarsi sull'elemento psicologico del reato. Non sto qui a tediarvi sui contenuti del dolo di falso o sui contenuti del dolo di calunnia. Per l'amor del cielo, non è certo l'orario, il pomeriggio, di un'udienza per voi iniziata in apertura di mattinata con interventi così importanti come ci sono stati questa mattina, non è certo l'orario per tediarvi con questi temi. Ma a mio avviso sono dei dati che si debbono e non possono se non riverberarsi sull'elemento psicologico del reato. Signori, noi forse incautamente, noi forse improvvidamente, ma questa mancata cautela difensiva io ve la voglio rappresentare. Noi eravamo convinti che il comportamento del Di Bernardini avrebbe portato a un'archiviazione. Noi eravamo convinti che il comportamento del Di Bernardini avrebbe portato a un proscioglimento avanti al GUP. Sicuramente non avremmo mai pensato che ci sarebbe stato un appello nei confronti del Di Bernardini avverso una sentenza assolutoria. Ecco perché io ritengo che voi vogliate valutare questa pennellata che vi ho dato della causa Di Bernardini, di questi pochi elementi, ma secondo me significativi, che militano a favore del mio assistito. E vi ripeto, sempre in un'ottica quasi di subordinate, sempre in un'ottica di richieste che vengono proposte alla vostra attenzione in un'ottica subordinata, perché l'ottica principale è l'ottica della conferma della sentenza, ma di più, l'ottica principale è quell'ottica di diritto che vi è stata già illustrata questa mattina, dove vi si è evidenziato che a fronte di una sentenza assolutoria con un'assoluzione ex articolo 530 capoverso, vi è stato detto che se v'è appello del pubblico ministero, ben può il giudice dell'appello, cioè voi, signori della Corte, fare una riforma e una riforma in melius. Vi è stato già detto, vi è stato già evidenziato che la prima richiesta di colui che mi ha preceduto, come è la mia prima richiesta, è quella di una riforma in melius della sentenza. Quindi non certo una conferma assolutoria ex articolo 530 capoverso, ma una assoluzione ex articolo 530 primo comma. Detto questo, signori, io mi sono posto un problema, che è un problema squisitamente di diritto, ed è un problema che vi confesso, non so se è già stato sollevato dal pubblico ministero, e vi chiedo scusa di questa mia negligenza se non sono in grado io di dirvi se il tema è stato toccato o no dal signor pubblico ministero, ma è un tema che a mio avviso potrebbe porsi in Camera di Consiglio. Di quale tema sto parlando? Il tema è il seguente: qualora voi in Camera di Consiglio dovreste ritenere che alcune delle argomentazioni del pubblico ministero, o tutte, io mi auguro di no, fossero argomentazioni corrette e persuasive, voi dovreste porvi un problema di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con riferimento, se la memoria non mi inganna, perlomeno a due delitti contestati rispetto ai tre contestati. E allora a questo punto si pone un problema di applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Cosa intendo dire? Cerco di spiegarmi, provo a spiegarmi con l'unico modo che so adoperare, cioè un modo forse estremamente rozzo quando si parla di diritto, ma voi che siete dei giuristi sapete sicuramente trasformare questa mia rozzezza in principi di diritto ben chiari. Il problema qual è? Il problema è, dato che v'è una sentenza di primo grado che assolve ex articolo 530 capoverso, la vecchia insufficienza di prove, nel momento in cui, nelle more, tra il primo grado e il secondo grado, interviene una causa estintiva di reato, la prescrizione, che rapporto c'è tra prescrizione e sentenza assolutoria ex articolo 530 capoverso? Mi spiego meglio. Prevale sempre e comunque la declaratoria di prescrizione? Che rapporto c'è tra il capoverso del 129 del codice di rito e la sentenza di primo grado ex articolo 530 capoverso? Prova a spiegarmi ancora meglio. Nel momento in cui il capoverso del 129 fa riferimento a una sua operatività, nella misura in cui c'è un'evidente prova di innocenza, in questo caso, salvo che voi non siate nell'ottica di una riforma in melius, qui difficilmente può esservi una evidente prova di innocenza. Detto in altre parole, prevale, che poi questo è il quesito finale, prevale la sentenza e le argomentazioni assolutorie ex articolo 530 capoverso, prevale sulla declaratoria di prescrizione, oppure soccombe? Non è un quesito di poco momento, anche perché dalla soluzione di questo quesito ne discendono delle conseguenze civilistiche. E le conseguenze civilistiche in questo processo non mi pare che siano le ultime, non mi pare che siano da tenere in non cale. Questo tema che io ho posto in maniera così maldestra è un tema che invece è stato posto egregiamente ed è stato anche risolto egregiamente, perché è un tema che si è posta la Cassazione. E si è posto questo tema la Cassazione a sezioni unite poco tempo fa, nel settembre del 2009. Voi troverete che la sentenza a sezioni unite 35.490 del 2009 si pone proprio questo problema. E il problema è quello della sentenza ex articolo 530 capoversa, chiamiamola così amichevolmente per insufficienza di prove, che rapporti ha con l'articolo 129. È una sentenza che io trovo complessa, ma la trovo complessa per il mio livello di preparazione giuridica. Per voi sarà una sentenza lineare e semplice. Ed è una sentenza che dà delle risposte diverse a seconda che ci si trovi nella fase investigativa, udienza preliminare, a seconda che ci si trovi nella fase del dibattimento del primo grado, a seconda che ci si trovi nella fase d'appello. Quando nella fase di appello si arriva in appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di 530 capoverso, come vedete il nostro caso. Ebbene, le sezioni unite della Cassazione risolvono con principio di diritto nei termini della prevalenza della soluzione ex articolo 530 capoverso rispetto a una declaratoria di causa estintiva del reato, anche in quel caso, come nel nostro, prescrizione. Se qualcuno di voi è collegato a diritto e giustizia via internet, trovate pubblicata questa sentenza su diritto e giustizia internet sulla giornata di sabato 26 settembre 2009. E allora, anche nell'ottica residuale di rapporti con eventuali cause estintive del reato, a me sembra che sia persuasiva, accoglibile e condivisibile la tesi propugnata dalle sezioni unite. Quindi chiedo il rigetto dell'appello, chiedo in primo luogo una reformatio in melius e comunque in secondo luogo che venga confermata la sentenza nei confronti del mio assistito. Mi permetto, se lei me lo consente, signor Presidente, di depositare una memoria difensiva, che farò avere alla segreteria del pubblico ministero quanto prima. Gli chiedo scusa se non ho copia per lui, però sarà mia cura fargliela avere in segreteria. Grazie, se mi esonerate da questo vi ringrazio.
Buongiorno signor Presidente, buongiorno signor Consigliere. Avvocato Usai, vado piano, devo essere celere, devo essere il primo, perché sembrava che l'avvocato Usai per l'ispettore Mazzoni. Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, è inutile che inutile aggravare la Corte proprio della ricostruzione dei fatti, mi riporto alla memoria depositata a suo tempo, dove analiticamente ho riepilogato la posizione del mio assistito durante tutta l'operazione. Qua mi limiterò alla critica a quest'atto di impugnazione di cui chiedo il rigetto, perché con l'atto di impugnazione il pubblico ministero svolge una confutazione analitica della motivazione della sentenza, il cui tema fondamentale reiterato è quella della mancanza di motivazione, che renderebbe del tutto inadeguata la pronuncia in merito ai criteri incapace di ricostruire i fatti e risalire ai criteri giuridici adottati per interpretarli, arrivando a concludere che la sentenza impugnata avrebbe posto in essere in molti suoi passaggi una deviazione di principi giuridici consolidati, in un'ottica di benevolenza nei confronti degli imputati assolti, esponendosi così al rischio di fornire un inaccettabile crisma di legittimità a comportamenti delle forze di polizia che il pubblico ministero connota e annovera come abusi, ignominia e persecuzioni. Arrivando anche a sostenere che in 100 passa pagine dell'atto di impugnazione, che il Tribunale, per non applicare conseguenze sanzionatorie nei confronti degli imputati, avrebbe deviato dai suoi compiti istituzionali. Si duole ancora il pubblico ministero col suo atto di impugnazione che la sentenza avrebbe in un sol colpo fatto evaporare il valore processuale degli atti di polizia giudiziaria su cui si fondano le testimonianze degli ufficiali che li redigono. In quest'ottica il Tribunale avrebbe ritenuto possibile che un pubblico ufficiale, con circostanze eccezionali di particolare pressione, possa assumersi l'obbligo giuridico di attestare in un fatto fidefacente circostanze di cui nulla conosce personalmente, facendole passare come esposizioni di fatti da lui conosciuti in prima persona. Tollerato l'impiego di superlativi a sproposito che vorrebbero essere rappresentativi di una determinata realtà i cui sottoscrittori, i verbali, non si sono incaricati di nulla, assolutamente di nulla, delle necessarie verifiche. Consentito di non specificare in un verbale di arresto la persona che lo ha operato e i motivi, e degradato il sistema di garanzie a mero formalismo. Infine, aver consentito di sequestrare oggetti qualificandoli genericamente come pertinenze al reato o corpi di reato, senza indicare le circostanze del loro rinvenimento e l'attribuibilità a questo o quello dei fermati. Il Tribunale, altra accusa poi che fa il pubblico ministero nei confronti del Tribunale, è quello di non aver stigmatizzato il comportamento dei testimoni della difesa, ritenuti bugiardi, reticenti, omertosi e, quando è andato bene, semplicemente inattendibili. Unica fonte di verità, secondo il pubblico ministero, dovevano essere solo e esclusivamente le dichiarazioni di parte offesa e le testimonianze accusatorie, le uniche prove che devono essere prese in considerazione dal Tribunale in questo processo. Questi principi portano alla mente i processi cari all'Inquisizione o recentemente a quelli dell'URSS di Stalin o del Cile di Pinochet, laddove a una difesa, a un'accusa, non c'era la contrapposizione di una difesa valida. Il difensore era soltanto una figura formale. Ma nella nostra civiltà questo non è consentito, e se il pubblico ministero tutti i testi devono essere vagliati ugualmente, se il pubblico ministero ritiene che alcuni di questi testi siano falsi, reticenti o omertosi, a quel punto ha l'obbligo di richiedere la trasmissione degli atti al proprio ufficio e procedere nei loro confronti. Non è stato fatto, forse in un'ottica di benevolenza nei confronti di questi testi, per lo più appartenenti alle forze di polizia, così come accusa il Tribunale aver compiuto. Allora, se l'aspettativa è quella di veder valutate tutte le prove, tutte le acquisizioni testimoniali secondo i principi dettati dall'articolo 190, allora l'aspettativa è quella di veder valutate tutte le prove, le acquisizioni testimoniali secondo le aspettative di cui all'articolo 192 di rito. E in quest'ottica il Tribunale ha correttamente valutato le prove raccolte durante l'istruttoria dibattimentale, conferendo a ciascuna il peso e il significato ritenuto più opportuno, senza alcuna distinzione di parte. Di qui l'ulteriore accusa svolta nei confronti del Tribunale di aver seguito una scorretta metodica di valutazione della prova, con un sostanziale vuoto motivazionale, un'eccessiva magnanimità nei confronti degli imputati, che sarebbero stati gratificati da un giustificazionismo fuori luogo, sempre pronto a opporre lo stress operativo, e di essere stato di manica larga nel giustificare verbali che capaci di spendere aggettivazioni che servivano solo e unicamente a giustificare la forza apposta dalla polizia. Ma ad analizzare l'atto di impugnazione, la richiesta riforma avanzata dal pubblico ministero nei confronti del Mazzoni, non appare assolutamente, appare del tutto generica, priva di alcun riferimento specifico in merito alla condotta e alle motivazioni che ne dovrebbero portarne alla condanna. Il PM non va oltre a petizioni di principio, laddove afferma che nel presente giudizio si è visto che l'impossibilità per ciascuno dei sottoscrittori degli atti di attestare quanto personalmente compiuto è prodotto di deliberata organizzazione, essendo tale situazione verificata per ognuno dei sottoscrittori, scelti non a caso. Questa potrebbe essere una premessa di un ragionamento logico-giuridico che però non avviene, impegnato com'è il pubblico ministero a sfornare chiose e stigmi più vicini all'aforisma giaculatorio che a un'esegesi giuridica necessaria in un atto di impugnazione. Nessun apporto, infatti, viene conferito dal pubblico ministero sulle circostanze relative al preteso accordo finalizzato alla costruzione di falsi elementi di accusa nei confronti degli occupanti della Diaz. Nulla ci si dice dove e quando si sarebbe pianificato e formalizzato l'accordo, chi avrebbe deciso e chi vi avrebbe partecipato, come siano stati scelti gli uomini che poi avrebbero dovuto sottoscrivere i verbali. E invero questa ipotesi era stata già in qualche modo presa in considerazione dal Tribunale, a dispetto proprio della carenza di motivazione, laddove afferma che è difficile ipotizzare un progetto di spedizione punitiva ai danni degli occupanti della scuola Diaz, un progetto all'apice di una svolta di tipo repressivo, organizzato e portato a compimento con l'accordo di un numero così rilevante di dirigenti, funzionari e operatori di polizia. Si trattò, prosegue il Tribunale, senz'altro di un mutamento di strategia da parte della polizia, ma nessuna prova che si trattasse di un deliberato progetto repressivo ritorsivo. E se è vero questo, non può il pubblico ministero, che nulla dice sul punto, limitarsi ad alludere semplicemente che le persone dei sottoscrittori sarebbero stati scelti non a caso, senza indicare perché ogni singolo sottoscrittore sarebbe stato scelto, ma solo in funzione di quel mero disegno politico criminale di tipo repressivo ipotizzato che il Tribunale, con adeguata motivazione, non ha ritenuto, facendo uso semplicemente di buonsenso e di logica esperienziale. Ed è logico che in questa ottica il pubblico ministero appare abbagliato nelle valutazioni delle testimonianze processuali, così ad affermare la falsità di circostanze attestate nei verbali che invece, grazie all'apporto delle testimonianze rese e dell'acquisizione di documentari e video, il Tribunale ha ritenuto veritiere. Quel che è emerso sinteticamente per quanto riguarda il Mazzoni dall'istruttoria dibattimentale che l'ispettore Mazzoni sopraggiunse in piazza Merani in prossimità della scuola Diaz subito dopo lo sfondamento del cancello esterno della scuola da parte del settimo reparto mobile, che ebbe la certa percezione di una situazione di pericolo per la sua incolumità tanto da ritornare indietro unitamente al suo collega Conte presso la macchina parcheggiata in via Trento per munirsi del casco protettivo per ripararsi dagli oggetti che provenivano dall'alto. Al suo ritorno, il reparto mobile ha già effettuato lo sfondamento del portone della scuola ed effettuato l'irruzione all'interno dell'edificio. L'opera di perquisizione, all'atto del suo ingresso nella scuola, non vi erano più scontri fra le parti contrapposte e già erano presenti i sanitari chiamati per i soccorsi. L'opera di perquisizione era pressoché finita e quanto rinvenuto era ammassato sul lato della palestra. Quindi non effettuò né peraltro aveva ricevuto in carico nessuna opera di perquisizione, perché di questa, come risulta agli atti dalle dichiarazioni rese dagli altri imputati acquisiti nel fascicolo dibattimentale, di questa erano incaricati gli uomini della Digos del dottor Mortola e nonché gli uomini comandati dal dottor Ciccimarra e del dottor Di Bernardini. La sua permanenza all'interno dell'edificio scolastico si protrasse per pochi minuti per poi essere incaricato dell'accompagnamento dei fermati. Al suo rientro in questura, e verosimilmente verso le ore 3, fu incaricato di dare una mano al alle persone che si trovavano negli uffici della Digos e che stavano redigendo l'informativa di reato per l'attività di repertazione del compendio rinvenuto durante la perquisizione alla Diaz. Si predispose a questa attività di repertazione redigendo una bozza di verbale al netto di ogni dettaglio, limitandosi a una breve introduzione protocollare tipica di tutti i verbali. Di che da quel momento fino alle ore 8:30, quando lui ritornò in albergo, non ebbe più contatti con i suoi diretti superiori, alcuni dei quali rivide soltanto il pomeriggio del 22 luglio in questura, quando firmò i verbali. Ed a proposito di queste risultanze, è proprio per queste risultanze processuali che il Tribunale ha, contrariamente a quanto ipotizzato dal pubblico ministero nel capo di imputazione, individua correttamente la posizione, il ruolo avuto dall'ispettore Mazzoni, quale solo in parte materiale estensore del verbale di perquisizione e sequestro, avendo effettuato la sola ed esclusivamente, sia pur complessa, repertazione del materiale sequestrato nella scuola Diaz. È questo che emerge dalle testimonianze del dottor Gallo, del dottor Schettini, dell'ispettore Riccitelli e dell'ispettore Conte, escussi sulle attività svoltesi in questura la prima mattina del 22 luglio, nonché emerge altresì dalle dichiarazioni rese dagli altri coimputati e acquisite al fascicolo dibattimentale. L'attività del Mazzoni quindi può dirsi limitata solo e esclusivamente alla descrizione e catalogazione nella bozza di verbale, che poi sarebbe diventato il verbale di perquisizione e sequestro, descrizione che poi sarebbe stata riversata anche nel verbale di arresto del materiale sequestrato. E solo in ragione di questa sua attività che l'ispettore Mazzoni si ritenne vincolata alla sottoscrizione dei verbali. Relativamente ai verbali, poi, sempre dalle dichiarazioni del dottor Gallo e del dottor Schettini, nonché dalle dichiarazioni degli imputati Ferri e Dominici, emerge come l'integrazione e il completamento dei verbali di perquisizione e sequestro e del verbale di arresto avvenga in orari nei quali il Mazzoni non era più presente. Ed in effetti la comparazione tra questi verbali e l'informativa di reato emerge l'univocità e la contestualità degli elaborati, frutto di un lavoro di raccordo e di inserimento che non poteva assolutamente eseguirsi durante la notte, in mancanza di tutti quegli elementi che poi invece confluirono in questura. Il PM inoltre ha ritenuto che questi verbali, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, fossero atti elementari, affatto complessi, dimostrando di confondere la categoria delle difficoltà con quella delle complessità. Appare inverosimile che il resoconto di un'operazione che si è spalmata in un arco temporale di 18 ore dall'antecedente occorso al dottor Di Bernardini fino alla sottoscrizione dei verbali possa essere, e che ha visto impegnati a vario titolo oltre 200 tra dirigenti, funzionari e agenti di Stato, possa essere espressione e attestazione di unico o pochi soggetti, in grado di attestare esattamente le motivazioni che hanno determinato l'azione, gli accertamenti preventivi, l'organizzazione e l'esecuzione della stessa e i risultati ottenuti. L'atto così formato risulta essere un atto a formazione progressiva, più intelligenze operative esplicate in tempi successivi, nel quale convergono i resoconti delle attività svolte da ogni singolo operante, ciascuno dei quali sarebbe tenuto ad attestare necessariamente il proprio apporto all'operazione stessa, sottoscrivendo un atto inclusivo anche delle attività svolte da altri soggetti. Tutti in ogni caso dotati di legittimità al compimento dello stesso. E l'atto plurimo e complesso così formato non consente a prima vista di individuare una parte dall'altra se non con una verifica a posteriori. È proprio in ragione della loro complessità, nel senso appena chiarito, che gli atti così risultanti sembrerebbero attribuire a tutti i sottoscrittori la conoscenza diretta delle circostanze tutte che hanno connotato l'operazione, con la conseguenza che l'eventuale difformità di una di queste circostanze andrebbe a incidere su ogni singolo sottoscrittore. Quindi la verbalizzazione di un'operazione di tale entità è necessariamente frutto di un lavoro di raccordo e ricostruttivo sulla base delle constatazioni e attività svolte dai soggetti che hanno partecipato all'azione, ivi compresa, in ogni fase dell'azione, ivi compresa la repertazione del materiale. Ed è proprio in questa logica che il Mazzoni, con la sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e di quello di arresto, non fa altro che attestare l'attività da lui svolta, rispondendo solo ed esclusivamente dell'attività di repertazione, non potendo specificatamente riferire sulle altre circostanze da lui conosciute, sia pure marginalmente e parzialmente. Ed in ogni caso sono state effettuate da altri soggetti legittimati a compierle e supportate da annotazioni di servizio. Né poteva il Mazzoni circoscrivere la propria sottoscrizione solo alla parte dei verbali a lui riferibile, perché questa ovviamente è una riserva non consentita. Conseguentemente, con la sottoscrizione del verbale da parte del Mazzoni, dei verbali di perquisizione e sequestro, il Mazzoni non ha commesso alcun falso ideologico, avendo attestato negli stessi quanto da lui effettuato. Ma laddove alcuni passaggi dei verbali fossero valutati inesatti, ovvero artificiosamente ricostruiti, soccorrono a beneficio del Mazzoni altre considerazioni valutate poi dal Tribunale. Le informazioni confluite nei verbali provenivano soprattutto dall'informativa di reato redatta da Gallo e Schettini per conto del dottor Mortola e del dottor Dominici, nonché dalle relazioni di servizio di coloro che avevano personalmente preso parte alle diverse attività dell'operazione. Posto che dette informazioni risultavano nel loro complesso in perfetta sintonia logica con gli eventi caduti sotto la diretta percezione del Mazzoni, sia pure parziale, marginale e tardiva, quest'ultimo non aveva nessun motivo di ritenere non veritiere le circostanze ivi riportate, con la conseguenza che nel suo atteggiamento mentale non c'è stata una cieca obbedienza formale a una logica funzionale, bensì l'aggiunta di quel filtro critico a lui conferito nell'avere comunque recepito frammenti cognitivi dei fatti anche quando questi si erano già verificati. Mazzoni era presente in via Trento al momento dell'arrivo della pattuglia del dottor Di Bernardini e prendeva atto dell'aggressione che aveva subito da pochi minuti. Era appena giunto in piazza Merani quando il reparto mobile sfondava il cancello d'ingresso il cancello esterno d'ingresso alla scuola Diaz e ha percepito immediatamente la situazione di pericolo per la propria persona con riferimento al lancio di oggetti, tanto da tornare indietro a prendere il casco protettivo. Ha ritenuto verosimile che all'interno della Diaz gli agenti avessero incontrato una forte resistenza in conseguenza dei feriti da ambo le parti, nonché in relazione al fatto subito dall'agente Nucera, l'ammassamento degli oggetti su di un lato della palestra, tale da far ritenere un'opera di ricerca e perquisizione, nonché le voci del ritrovamento delle bottiglie Molotov, da lui viste poi in questura nella stanza del dottor Morto. Appare evidente che tale situazione va a incidere sull'elemento psicologico del reato, nel caso di specie totalmente assente, posto che, come insegna la Suprema Corte di Cassazione, in tema di falso dobbiamo ritenerci a riparo da soluzioni formalistiche e perciò inaccettabili, essendo da escludere che il dolo, anche generico, possa ritenersi esistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non vero. Necessita pertanto un'indagine sul dolo che deve essere sempre rigorosamente accertato e non solo ritenuto al cospetto di un fatto eventualmente accertato come non vero. E proprio sotto tale profilo il Tribunale, in mancanza dell'elemento intenzionale, ha assolto il Mazzoni perché il fatto non costituisce reato. Ma e finisco, ma dico anche a voler ritenere l'esposizione dei fatti frutto di un'artificiosa ricostruzione, nessuna responsabilità di carattere penale può incombere a carico del Mazzoni, posto che buona parte degli accadimenti, come già detto, lo hanno visto marginalmente e parzialmente testimone. Il suo vuoto conoscitivo viene riempito non da confidenze o da chiacchiere tra colleghi, bensì da atti, annotazioni di servizio e quant'altro di valore fidefacente, provenienti da entità non solo presenti ai fatti, ma altresì legittimate a compierle, della cui veridicità e contenuto egli non aveva motivo di dubitare. Ed è in questo caso l'affidamento che il Mazzoni ha riposto nell'operato dei suoi colleghi e superiori avrebbe consentito anche di invocare in via subordinata la causa esiminente di cui l'articolo 48. Si chiede pertanto che questa eccellentissima Corte confermi la sentenza del Tribunale di Genova. Grazie.
Buongiorno. Avvocato Cibien Alessandro, difesa di Burgio Michele. Assistente Burgio Michele. Signori della Corte, magistrati, ho ritenuto opportuno iniziare la presentazione, diciamo, dell'imputato Burgio proprio con la sua qualifica, quella qualifica che rivestiva all'epoca dei fatti del 2001 in cui si svolse il G8 a Genova. Burgio Michele all'epoca era appunto un assistente. Le sue mansioni erano quelle di autista nell'ambito di quelle che erano le operazioni del G8 che si stavano svolgendo a Genova durante la manifestazione. In particolare la figura dell'assistente Burgio trova la sua principale collocazione nell'ambito del filone giudiziario che è stato aperto nei fatti relativi al G8, che prende appunto il nome del filone Molotov. Un filone che sicuramente ha destato un'attenzione mediatica di notevole interesse per tante ragioni. Sicuramente quella che a noi ci occupa in questa sede è il fatto che sia stato un filone molto discusso e la cui ricostruzione, operata in prima parte dall'ufficio della procura e successivamente dal tribunale, non è scevra da contestazioni e lascia sicuramente molti dubbi in ordine al procedimento che queste bottiglie hanno intrapreso, seguito dal loro rinvenimento fino alla loro apparizione successiva alla scuola Diaz. Sicuramente si può dire che il filone Molotov è stato un processo nel processo, anche per il fatto che sappiamo che venne poi aperto successivamente anche un ulteriore procedimento a seguito della loro sparizione. La comparsa, l'incipit, diciamo, del filone Molotov si ha il 21 luglio del 2007, quando un sacchetto con due bottiglie all'interno venne ritrovato nell'angolo tra Corso Italia e via Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione. Il ritrovamento venne curato dal vicequestore Guaglione, il quale, dopo aver notato questi reperti, li fa vedere ad un suo collega, l'assistente di polizia Gian Domenico. Successivamente i reperti vengono consegnati, o meglio presi in consegna, secondo questa difesa, da colui che al momento era il più alto in grado tra i dirigenti funzionari, il generale Valerio Donnini. In primo luogo emerge pacifico da quelli che sono le risultanze dell'istruttoria che l'assistente Burgio non fosse presente al momento del rinvenimento. Tale circostanza viene confermata non solo dal Guaglione, ma sia dal Gian Domenico e anche dallo stesso generale Donnini, i quali di fatto riconoscono che, o ammettono, che in quel momento Burgio non fosse presente. Ma un ulteriore dubbio e quindi alea che sorge in merito al ritrovamento è quello sul mezzo su cui questi reperti vennero collocati. Infatti le bottiglie contenute nel sacchetto non è possibile identificare se coincidesse il mezzo con quello condotto dal Burgio, per la semplice ragione che è emerso in sede dibattimentale come il generale Valerio Donnini si trovasse sul luogo del rinvenimento per essersi sopraggiunto da Corso Italia a piedi, senza il suo autista, e solo successivamente dice di essere rientrata appunto in questura con il magnum che sarebbe stato condotto dal Burgio. Su questa, diciamo, prima lacuna in ordine al rinvenimento delle bottiglie, ai fatti e alle circostanze che ne sono conseguenti, anche l'ufficio della Procura concorda e nel corso della requisitoria dell'11 luglio del 2008 ammette testualmente: devo dare atto che un risultato del controesame in cui il dottor Donnini non è più esattamente sicuro nei ricordi se effettivamente riesce a collocare a bordo del mezzo nel momento del deposito delle bottiglie Burgio, anche se lo riesce a collocare come autista di quel mezzo per avvenimenti successivi. Questa difesa ritiene importante e fondamentale delineare quella che è la ricostruzione, diciamo, dei fatti al momento in cui le bottiglie vennero rinvenute, perché dal 21 luglio del pomeriggio l'arco temporale, il tragitto che compiono questi reperti, secondo quello che è l'accusa e successivamente quelle che sono le ragioni, poi le motivazioni adotte dal Collegio di Prime Cure, sono tutt'altro che chiare. A seguito quindi del ritrovamento, Guaglione, Gian Domenico, Donnini le prende in consegna. Però non vi è prova che in momento vi fosse alla guida un autista e meno che mai che vi fosse il Burgio. Anzi, risulta esattamente il contrario. Neppure risulta pacifico e provato che il veicolo su cui vennero riposti quei reperti fosse quello in cui Donnini e il Burgio ritornarono successivamente dal teatro del rinvenimento alla scuola Diaz. In questo momento, da questo momento in poi, diciamo che la scena, quindi il sipario sul rinvenimento delle bottiglie, cala per riaprirsi poi successivamente alla Diaz. In questo lasso di tempo, secondo la Procura e il Tribunale, trascorre di fatto senza un particolare significato. In realtà ritiene questa difesa che un significato, questo lasso di tempo, è necessario darlo, per una semplice ragione, perché successivamente al rinvenimento, per poi fare la loro riapparizione la sera alla Diaz, i mezzi che vennero utilizzati nella giornata del 21 luglio, in particolare il magnum, non vennero ricondotti nei loro acquartieramenti, ma vennero utilizzati per ulteriori operazioni di ordine pubblico, prima per eseguire i famosi pattuglioni e successivamente per procedere a quella che fu la perquisizione alla scuola Diaz. In una tale situazione, che ha attraversato tutto l'intero pomeriggio, possiamo dire, per arrivare alla sera, stabilire chi ebbe la disponibilità dei mezzi, prima ancora di stabilire chi ebbe la detenzione dei reperti, è sicuramente arduo. E a questa conclusione perviene anche lo stesso ufficio della Procura, che in data 11 luglio, sempre nella requisitoria, recita testualmente: queste incongruenze, queste incertezze che senza dubbio si sono presentate durante la fase delle indagini derivano dalla mancata conoscenza e, ahimè, anche dopo l'istruttoria dibattimentale, non possiamo dire di aver fatto dei passi avanti, dalla mancata conoscenza del percorso e della gestione del reperto, da quando è stato ricoverato a bordo del Magnum, da quando e che cosa se ne è fatto di questo reperto, se è vero che sia stato trattenuto, cioè sicuramente è stato trattenuto a bordo di questo mezzo, ma il sapere che sia stato trattenuto per dimenticanza, o perché non c'è stato il tempo di depositarlo in questura, o perché qui l'interrogativo, come mai non è stato consegnato questo reperto immediatamente, cosa vuol dire? Vuol dire che i reperti impegnati nel servizio di pattugliamento del territorio hanno voluto portare con sé questa provvista che poteva alla bisogna servire? Vuole dire che sapeva della presenza? Sono tutti temi, diciamo, prosegue l'ufficio, investigativi che rimangono ipotesi alternative, entrambe, cioè tutte plausibili, formulabili, ma che non possono portare a conclusioni certe. Di questa assoluta incertezza ne dà conto lo stesso Tribunale nell'ambito della decisione che assume. E testualmente la sentenza dice: la ricostruzione dunque del percorso compiuto dalle bottiglie Molotov e di quanto compiuto in proposito da coloro che vennero in contatto con le stesse risulta assai difficoltoso e non accertabile con la dovuta sicurezza. Ora, alla luce di questi ragionevoli dubbi che si pone sia l'ufficio della Procura ma anche lo stesso Tribunale, non si comprende per quali ragionevoli dubbi non si traducano in favore dell'imputato senza nessuna logica, ma in realtà vadano esattamente contro quella che è, diciamo, in termini di assoluta certezza, sia il mezzo che era guidato da Arguggio con quello in cui Donnini ripose i reperti rinvenuti in Corso Italia. E questo richiamo, diciamo, viene fatto per giunta in maniera incompleta facendo riferimento a quelle che sono le dichiarazioni di Donnini. Sicuramente non scevra da dubbi appare poi successiva anche la ricostruzione che il Tribunale opera nel momento in cui i reperti appaiono nell'ambito della scuola Diaz. In particolare la ricostruzione che viene operata dal Tribunale risulta addirittura contraddittoria, infondata e comunque non retta da una logica motivazione con quella, diciamo, idea accusatoria che era stata formulata proprio dalla stessa Procura. E infatti il ruolo di custode delle bottiglie che viene di fatto attribuito a Burgio risulta abbastanza evidente, ma tuttavia non risulta in alcun modo provata. Cioè, la decisione di accusa e quindi le motivazioni che vengono assunte dal collegio di prime cure appaiono assolutamente in contrasto con quelli che sono gli elementi probatori agli atti. Uno, i fotogrammi che ritraggono il Burgio, che di fatto non entrò mai all'interno della scuola ma si limitò a sostare nel cortile, e diciamo questa ricostruzione viene fatta anche dallo stesso ufficio della Procura, che di fatto colloca l'imputato Burgio sempre all'esterno della scuola e, diciamo, in diretto contatto con il suo superiore Troiani. Ma la circostanza ancora più grave, se vogliamo dire, e quindi l'affermazione assolutamente apodittica che il Tribunale utilizza per condannare il Burgio è la seguente: il Burgio non avrebbe avuto altri motivi e comunque non ne ha indicato alcuno per recarsi nel cortile della Diaz, abbandonando il veicolo di cui aveva la disponibilità e dal quale non aveva dovuto in nessun caso allontanarsi. A tale principio appare evidente come vengano di fatto stravolti tutti quelli che sono i cardini del processo penale. In buona sostanza il giudice di primo grado ritiene che sia Burgio che debba fornire la prova, per cui il Tribunale ribalta sull'imputato l'onere di provare quelli che sono i motivi per cui si è allontanato dal mezzo, atteso che sul punto non è stata svolta alcuna attività in istruttoria dibattimentale. E i motivi, o meglio diciamo il movente, devono essere provati dall'accusa, trovare conferma nell'istruttoria ed essere tratteggiati con una motivazione logica. Ma sicuramente le incongruenze di questa sentenza e di questa condanna appaiono ancora più evidenti in ordine a quelle che sono le responsabilità per le specifiche ipotesi delittuose che vengono contestate al Burgio. E nell'ambito di tale motivazione, quella ricostruzione, il Tribunale per prima cosa esclude la evidenza di un vero e proprio complotto. Tale affermazione, seppur condivisibile, è compiutamente motivata dal Collegio in questi termini. Se del resto si fossero volute creare prove false, nulla avrebbe impedito di farlo, non presso la Diaz, con tutti i rischi che ciò comportava, ma direttamente in questura, ove i reperti vennero in effetti mostrati alla stampa la mattina successiva, senza che nessuno pensasse di contestarne la provenienza da detta scuola. Il ragionamento può sicuramente avere una logica, ma a questo punto diviene illogico attribuire la semplice responsabilità dei delitti qui sopra semplicemente al Burgio, o quasi che per lui o per il comportato Troiani non valessero le medesime considerazioni che valessero anche per gli altri che erano venuti in contatto con i reperti. Ed infatti, se per tutti gli imputati venuti in contatto con le bottiglie, funzionari, alti dirigenti di polizia, non emergono profili di responsabilità, essi diventano per il Burgio e per il Troiani elementi certi di condanna. Il Tribunale, diciamo così, lucido anche nell'argomentare tali elementi, e quindi sull'ipotesi del complotto, non si chiede perché mai il Burgio, semplice assistente di polizia, avrebbe dovuto ideare questi reati. Quindi, quale fu il movente su cui dovrebbe poggiare l'impianto accusatorio e corroborare la tesi e gli indizi proposti dalla Procura? Del resto, queste contraddizioni vengono riassunte in maniera molto lineare nella riflessione che il Tribunale svolge nel corso della valutazione delle responsabilità in proposito del concorrente Troiani, diretto superiore del Burgio, in cui si dice: non ci si nasconde infine la difficoltà di attribuire al solo dottor Troiani l'ideazione del falso rinvenimento delle bottiglie Molotov, la cui scoperta, senza un accordo con il dottor Guaglione, sarebbe stata, se non certa, assai probabile, dato che le bottiglie sarebbero state facilmente riconosciute da colui che le aveva rinvenute, come del resto avvenuto. Deve peraltro riconoscersi che in assenza di qualsiasi diversa concreta prova non sia consentito avanzare altre ipotesi che, pur certamente possibili, resterebbero comunque prive di riscontri probatori certi e debba quindi accettarsi quanto riferito in proposito dallo stesso dottor Troiani. Si tratta, è evidente, di affermazioni in cui il giudice di prime cure sposta in maniera assolutamente incredibile l'onere della prova su Burgio e su Troiani. Quindi questa difesa ritiene che se queste perplessità effettivamente erano emerse per Troiani, a maggior ragione debbano valere per l'autista Burgio. Non era al corrente, o non poteva essere al corrente, di quanto sarebbe successo durante l'arco temporale dal pomeriggio alla sera. Non poteva sicuramente conoscere quelle che erano le intenzioni e quindi l'eventuale perquisizione alla Diaz, né pare possibile, comunque non spetta a questa difesa vagliare delle ipotesi alternative, che Burgio avesse in qualche modo ideato questo stratagemma per ingannare i suoi funzionari, e poi a che pro, per quale ragione. A questo punto sarebbe questo il motivo ispiratore, diciamo, della sentenza di condanna: l'assenza di qualsiasi prova da parte dell'imputato Burgio. In questo caso assistiamo ad un vero e proprio, ribadisco, ribaltamento dell'onere della prova. Dunque Burgio è colpevole sino a prova contraria, secondo un'impostazione ricorrente che vi è e che appare nella sentenza. Burgio è colpevole perché non offre giustificazioni all'abbandono del mezzo, Burgio è colpevole perché manca la prova che egli sia innocente. Entrambi i reati che vengono contestati a Burgio richiedono sicuramente l'elemento del dolo diretto e di rappresentazione, ed entrambi i reati si fondano, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, sulla circostanza che Burgio avrebbe eseguito un ordine palesemente illegittimo. Su questa circostanza il Tribunale fa riferimento ad un contatto telefonico tra Burgio ed il Troiani e dà la circostanza che il Burgio lasciò per circa 2 minuti e mezzo il proprio veicolo per recarsi nei pressi della scuola Diaz. Da questa, diciamo, deduzione muoverebbe tutta la tesi che individua il momento volitivo di Burgio, ciò per configurare la sua eventuale condanna. Tuttavia, tale ricostruzione è assolutamente illogica perché non tiene conto di quelle che sono le risultanze probatorie emerse nell'arco del divertimento. Ed in effetti, da una semplice visione dei reperti fotografici, si può verificare come le bottiglie non compaiano mai nella disponibilità del Burgio. E anche i tabulati telefonici, se è vero che documentano un contatto tra il Burgio ed il Troiani, non sono in grado di riportare il colloquio che tra costoro è intervenuto. Dunque è a prioristico, se non impossibile, vagliare ciò che gli imputati si sono detti e quindi automaticamente giungere alla conclusione che Troiani impartì un ordine palesemente legittimo. Si poteva eventualmente dire che impartì un ordine, ma sicuramente non si può dire che impartì un ordine illegittimo. Il Tribunale quindi parte dal presupposto di escludere il complotto organizzato, diciamo, a monte del rinvenimento delle bottiglie in corso di causa, posto che le bottiglie fossero le medesime, anche perché questo non è stato effettivamente appurato con certezza. E ritenuto altresì poco rilevante l'ipotesi del complotto organizzato successivamente, anche perché in questo caso non avrebbe alcuna rilevanza nei confronti dell'imputato Burgio, il quale sarebbe di fatto ormai uscito di scena, ne consegue che il Tribunale, dal momento che riconosce che Burgio eseguì un ordine illegittimo, attribuisce all'assistente Burgio un ruolo di mero esecutore e non di ideatore del reato. Dunque, spettava all'accusa e alla sentenza dimostrare che Burgio fosse a conoscenza di un effettivo disegno criminoso ideato da altri e vi prestò adesione. Ma questa ricostruzione è assolutamente in conflitto con quelle che sono le premesse del Tribunale, che dice che non vi fu nessun complotto. Quindi, sul punto, appare evidente come anche la sentenza sia fortemente contraddittoria. Quindi, siccome ritiene il Tribunale, nessuno delle alte sfere ritiene di incolpare calunniosamente gli occupanti della Diaz, perché avrebbe dovuto farlo un semplice agente di polizia? Né la Procura né il Tribunale offrono spiegazioni in ordine a questo, ma semplicisticamente il Tribunale dice che le spiegazioni le avrebbe dovute fornire l'imputato Burgio. Come e quando non si sa, anche perché l'imputato Burgio si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio che ha reso e le dichiarazioni, che non sono state appunto rese e assistite in precedenza, non sono comunque utilizzabili. Anche se il Tribunale in realtà ve ne fa un richiamo e in maniera del tutto illogica, atteso che in ogni caso senza quel passaggio non sarebbe potuto arrivare alla ricostruzione che in effetti ha operato. E che diciamo questa ricostruzione sia illogica è anche dimostrato da un successivo elemento. E infatti non vi è prova della provenienza delle bottiglie Molotov, non vi è prova del contenuto della telefonata intercorsa tra Troiani e Burgio. In realtà il Tribunale, senza alcun senso logico, da un lato ritiene l'eventuale ordine rivolto a Burgio da Troiani sarebbe stato così evidentemente illegittimo da poter essere percepito come tale da chiunque e di conseguenza Burgio non avrebbe in alcun modo dovuto eseguirlo. Dall'altro, lo stesso Tribunale concede le attenuanti generiche sull'assunto che Burgio in definitiva eseguì quanto richiesto dal Troiani. Quindi sicuramente delle due l'una. Quest'ultima poi affermazione si pone in contrasto ed è assolutamente incongrua, che l'ordine dei troiani a Burgio era evidentemente legittimo, come tale percepibile da chiunque, atteso che di tale asserzione non vi è alcuna motivazione se non una semplice, appunto, asserzione apodittica che rimane come tale nell'ambito quindi della sentenza. Atteso che, come poteva Burgio presupporre l'uso che delle bottiglie si sarebbe fatto e che avesse potuto anche sindacare l'ordine del suo diretto superiore gerarchico, e ciò nonostante avesse accettato l'ordine? Molteplici e varie potevano essere le ipotesi sottese all'eventuale richiesta di consegna, per esempio a fini investigativi di comparazione con altro materiale rinvenuto, potevano essere una richiesta di consegna volta a repertare quanto era stato trovato, ma anche in questo caso non è compito di questa difesa formulare delle ipotesi alternative. Ora, quel che emerge chiaramente dalla sentenza è sicuramente che il Burgio non poteva non sapere, poiché l'ordine ricevuto dal superiore era talmente illegittimo e come tale percepibile da chiunque. Sicuramente questa ricostruzione stride con quello che è stato uno dei motivi ricorrenti e forse uno degli assiomi che emerse dallo stesso ufficio della Procura in sede di discussione, ovvero che la responsabilità del subordinato in presenza del superiore viene meno. E in particolare mi richiamo a quelli che sono gli atti della requisitoria dell'11 luglio. Tanti ci hanno detto, il dottor Luper in testa, che in presenza del superiore il subordinato scompare. Questa, che è in sostanza quella che viene avanzata dall'accusa, la tesi della cosiddetta catena di comando, che la procura, in analogia, assimila alla catena di custodia delle bottiglie. Tuttavia, in questa catena o sequenza di custodia, il Burgio non ne entra mai a far parte, per il semplice motivo che c'è sempre un superiore sopra di lui che detiene o che dovrebbe detenere. Il generale Donnini da Corso Italia alla questura, il vicequestore Troiani dalla questura a Piazza Merani. Ed è sintomatico comunque come nella vicenda che riguarda le bottiglie Molotov siano avvenute tutta una serie di mancanze, di anomalie, di deviazioni da quelle che sono le ordinarie procedure in materia di rinvenimento, ma dallo stesso rinvenimento i funzionari Guaglione e Donnini, che rispettivamente rinvengono e ricevono le bottiglie, non le custodiscono e non le repertano, nessun verbale di sequestro viene esteso, entrambi i funzionari subito dopo il contatto si dimenticano dei reperti, nessuno dei due mostra di preoccuparsi del loro destino o di verificare che siano in sicurezza. Eppure il test Guaglione, nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, ha espresso molto bene, ai sensi dell'articolo 41 TULTS, quelle che erano le ordinarie procedure che si sarebbero dovute seguire per inventariare e repertare queste bottiglie, e lo fa in maniera molto precisa e molto analitica. Tuttavia costui nulla fa di ciò se non stendere sull'accaduto una relazione di servizio, peraltro del tutto irrituale. Neppure il generale Donnini a sua volta prende e mette senza precauzioni il sacchetto con le bottiglie a bordo di un magnum e poi si allontana, è emerso, per incontrare il questore Andreassi. In seguito Donnini rientra in questura con il magnum condotto da Burgio, ma anche posto che il mezzo fosse stato lo stesso, dall'istruttoria non emerge che il generale Donnini affidò i reperti a Burgio, né impartì alcun'altra istruzione, semplicemente se ne dimenticò. Ora, se da tali fatti non è emersa una rilevanza penale per questi testimoni citati, se ne deve dedurre che fino a quel momento l'ufficio di procura ha ritenuto che non ci fossero condotte penalmente rilevanti nei confronti dei due soggetti. Tuttavia, ritiene questa difesa che una riflessione possa essere fatta. La catena di custodia in realtà non si è mai interrotta nella giornata del 21 luglio 2001. il dirigente Donnini, il più alto in grado, si è dimenticato delle bottiglie, possiamo dire così, ma non se ne può essere spogliato. In definitiva, costui non ha mai smesso di detenerle, per cui nessuna detenzione può essere imputata a Burgio. E questo secondo l'assioma della pubblica accusa, secondo il quale in presenza del superiore il subordinato scompare, diventa un'ombra, ed è logico. Il problema sicuramente del momento in cui la gestione delle bottiglie assume rilevanza penale è rimasto, a parere di questa difesa, insoluto. Cioè, da quale momento si può dire che la legittima detenzione dei reperti dalle forze dell'ordine, che hanno il compito di rinvenirli, custodirli e repertarli, diviene illegittima in ragione del loro servizio? Nella catena di custodia, che viene di fatto ricostruita dalla pubblica accusa e successivamente anche poi dal tribunale nella propria sentenza, gli anelli estremi di quella catena, cioè coloro che ricevettero e che rinvenirono per primo i reperti e le bottiglie, sono rimasti indenni da responsabilità, così come sono rimasti indenni coloro che successivamente ricevettero quel reperto la sera stessa alla Diaz. E quindi, se costoro non avrebbero posto in essere comportamenti penalmente rilevanti, ma allor più leggerezze o negligenze, in virtù di quale ragionamento logico è possibile allora attribuire ai soli Burgio e Troiani il dolo richiesto dei delitti di calunnia e porto di detenzione abusivo di armi da guerra? Questo sicuramente, a questo interrogativo non sono stati sciolti né nell'ambito del dibattimento e neppure hanno trovato una compiuta motivazione da parte del collegio con la sentenza di primo grado, ma tutti questi dubbi e queste incongruenze sono, a parere di questa difesa, sufficienti per escludere la penale rilevanza dei comportamenti dell'imputato Burgio. Io ho terminato e mi richiamo a quelli che sono comunque i motivi di appello depositati. Grazie.
Prego. Sì, no. Prego. Io che...